Sbrera, ciao, abbiamo bevuto il tè, ci siamo schiarite la voce e soprattutto la voce di Valentina, che usa molto propriamente, molto più di me, e volevo proprio chiederle come mai ha scelto per la sua attività professionale BIS di usare questo importantissimo strumento di comunicazione. Come mai proprio la voce e non per esempio uno strumento musicale?
Ma io ho iniziato a cantare fin da piccola, perché mio padre era un appassionato di jazz e a casa mia si ascoltavano i dischi in vinile. Lui aveva una grandissima discoteca e quando era a casa, soprattutto sabato e domenica, metteva i dischi di Frank Sinatra, di Ella Fitzgerald, di Sarah Vaughan, di Carmen McRae, le grandi orchestre, e ho incominciato a cantare sui dischi. Vabbè. Quindi imitando le cantanti, non sempre con risultati eclatanti, devo dire, però insomma ce la mettevo, mettevo la passione, l'interesse per appunto queste bellissime melodie, no? Perché jazz degli standard alla fine era la musica pop che negli anni 20, 10, 20, 30 si ascoltava alla radio. E erano le canzonette di oggi, certo, cantate da cantanti bravissime, spesso orchestrate da grandi arrangiatori, e quindi anche per noi, soprattutto in Italia, a quel tempo che c'era veramente un livello musicale molto basso, insomma sembravano delle grandi cose, ma in realtà lo erano, quindi erano grandi, soprattutto grandi autori, no? Quindi erano queste bellissime melodie molto cantabili, e quindi io che ascoltavo quello, perché a casa mia quello si ascoltava, ne sono rimasta colpita. Quindi fin da piccola ho costruito anche un repertorio. Naturalmente mi sono portata avanti tutto il repertorio di tutti i grandi standard.
Cantavi alle feste?
Ma no, non cantavo alle feste. Io ho iniziato a cantare in pubblico più o meno quando avevo 16-17 anni. Perché? Perché poi ho avuto degli amici che a loro volta suonavano jazz e abbiamo deciso di mettere sui primi gruppi. Al tempo, erano gli anni 80, era molto semplice andare a suonare nei locali. Io vivevo a Padova in quel periodo e quindi tutte le settimane almeno due o tre live si facevano, e in maniera molto così, tra l'altro tutti quanti i locali pagavano anche di buon grado, cosa che adesso è diventata diventato veramente un problema, quello del cachet degli artisti. Però al di là di questo discorso, scegliere la voce per me è stata una cosa naturale, mi piaceva cantare. Poi iniziano a dirti, ma che bella voce che hai, per cui ci credi anche, no? Poi mi sono messa a studiare, ho sicuramente approfondito questa cosa, e sicuramente anche il cantare tanto in pubblico, tanto live, tanto fare tanti concerti quando sei giovane, ti aiuta anche a acquisire sicurezza, a capire che ti piace e a capire che cosa puoi comunicare di te, e quindi l'ho sempre fatto con grande passione, anche se, come ti dicevo, non è stata la mia scelta professionale numero uno.
Senti, hai parlato di una cosa e te la voglio chiedere. Allora, dal punto di vista proprio dell'approccio a questi tempi, ho sentito che molti artisti appunto hanno difficoltà a far riconoscere il proprio lavoro. Si lavora in posti pubblici, si lavora in posti che hanno un loro budget, però immagino che sia importante far riconoscere, un po' come i giornalisti che erano misurati a cartelle e oggi queste cartelle sono diventate una cosa veramente infima e quasi offensiva. Immagino che anche per chi fa anni di conservatorio, studia, impara, sia un po' offensivo poi dover stare a pietire un cachet, però funziona così.
Sì, in molti casi purtroppo sì, anche c'è questa cosa dei locali, anche grandi, non stiamo parlando del baretto, che ti dicono sì, ma quanta gente mi porti, ma io non sono un promoter, io sono un musicista, un cantante, un chitarrista, c'è sempre questo equivoco, no? Di fondo, per cui nessuno più vuole assumersi il rischio di niente. Quindi il locale non vuole assumersi il rischio imprenditoriale di dire faccio una serata diversa, costruisco un pubblico nel tempo, pochi lo fanno. I cachet veramente spesso sono ridicoli, ridicoli, non coprono neanche le spese. E questo a che cosa porta? Per esempio, porta che a Milano suonano quasi esclusivamente nei locali musicisti milanesi. Perché? Perché è molto difficile spostarsi. spostarsi, cioè non ti paghi neanche la benzina, l'albergo, cioè a meno che tu non faccia un concerto in una grande istituzione, in teatro, non, allora lì devi comunque avere un manager, no? Far parte di una scuderia, insomma, c'è un bel lavoro dietro per entrare nei festival, eccetera. Ma nei club cosiddetti, no? Il circuito dei club è sempre più difficoltoso nelle grandi città attrarre musicisti che arrivino da fuori.
Quindi, mi stai facendo venire in mente un'idea, non la diremo in radio, la diciamo dopo fuori onda.
Quindi c'è un po', secondo me, questa è una mia impressione, c'è un po' di inaridimento, perché poi alla fine quando fai girare sempre gli stessi, che magari sono bravi, non è che voglio dire questo,
sì, ma come
però
si diceva
quando ti ho visto
prima...
martedì, perché devo tornare a vederti domenica?
Certo.
Anche perché il pubblico del jazz non è che sia infinito, anche in una città come Milano, alla fine siamo sempre noi che andiamo a vedere i concerti, andiamo a fare le jam e che frequentiamo sempre gli stessi posti. La situazione è molto triste.
Sì. Senti, un'altra cosa, c'è una sorta di... capitolato, diciamo, considerato che io ho notato, ho parlato con qualche locale appunto e hanno le idee piuttosto confuse sia sul numero dei musicisti, su come funziona, qualcuno farnetica dice non so, vabbè, è venuto un violinista oppure è venuto, allora hanno l'idea quasi che sia come una specie di compagnia di giro dove ci sono due o tre elementi, ma fa uguale.
Infatti.
E non è come strutturare un catering, cioè sì. Per strutturare e avere una buona impostazione di un gruppo musicale bisogna saperlo scegliere, verificare la location, capire se è adatta probabilmente per fare quel tipo di musica, giusto?
Sì, allora innanzitutto è importante la proposta musicale, no? Che cosa vuoi fare, che tipo di pubblico vuoi attrarre, che tipo di locale hai. È ovvio che se hai un locale piccolissimo non puoi fare un gruppo con un pianista perché, o con portare un pianoforte a coda perché non ci sta. E poi il gruppo che suona spesso in tanti locali viene considerato come l'ultima ruota del carro, quindi basta che stai lì pigiato in un angolino, invece non si rendono conto che ci vuole un palco, ci vuole una platea, bisogna stimolare l'attenzione delle persone che vengono a sentirti. Negli Stati Uniti, a New York, così, nei jazz club che magari sono piccolissimi, ma non vola una mosca. E se vola questa mosca arriva il gestore o il cameriere e ti fa accomodare fuori perché stai disturbando. Cioè il musicista è sacro, ha un suo posto, ha magari un palcoscenico piccolissimo, ma è lui che sta facendo lo show. Poi ovviamente se sei bravo prendi gli applausi, se non sei bravo non prendi gli applausi, ma fa parte, no, del mettersi in gioco.
Senti una cosa, sarebbe auspicabile appunto che sin dall'inizio anche chi ospita decidesse di dare un tempo, anche un tempo proprio temporale, per un'esecuzione, per far capire, perché immagino che soprattutto per questo tipo di musica non è che si può fare una cosa, interrompersi, poi perché è come un filo interrotto, giusto? È un discorso monco.
È uno spettacolo a tutti gli effetti, quando fai un concerto racconti una storia, quindi dovresti già impostare il concerto in modo tale che la scaletta innanzitutto abbia un senso. Che lo spettacolo abbia una certa durata, pensare a che cosa voler dire al pubblico o che cosa non voler dire, cioè è uno spettacolo a tutti gli effetti. Ripeto, purtroppo c'è molta approssimazione da parte di tanti musicisti, di tanti anche gestori dei locali, che credono che appunto basti chiamare un violinista, un contrabbassista e metterli insieme magari senza conoscerli e fargli fare musica. Le cose non funzionano così. Comunque a Milano ci sono tanti ottimi musicisti di jazz che suonano, che hanno progetti, che fanno dischi, che hanno che suonano insieme in varie formazioni, si vanno a sentire concerti dignitosissimi e, insomma, per fortuna comunque qualche locale che fa jazz in maniera abbastanza seria a Milano comincia ad esserci. Ma sicuramente una città come Milano, una capitale europea, non esprime assolutamente l'interesse e il rispetto che ci dovrebbe essere per una scena musicale jazz milanese o lombarda o comunque italiana, che è di altissimo livello. Comunque il jazz italiano nel mondo
è apprezzato,
è molto apprezzato.
Potendo scegliere, a Babbo Natale cosa chiederesti per il mondo del jazz, visto che siamo in procinto dei grandi desideri, e se fossimo bambini e tu in questo caso sei una Valentina piccola piccola che ha un desiderio grande grande, cosa vorresti?
Che bella domanda. Mi piacerebbe che le persone si facessero incuriosire dal jazz e che lo comprassero di più, tornassero a frequentare i negozi, a cercare la musica e a far rinascere un po' anche quello spirito che c'era nei vecchi negozi di dischi, no? Che erano proprio dei centri
sì,
nevralgici, dove conoscevi musicisti, conoscevi i gestori dei negozi, scoprivi nuova musica, perché il gestore ti diceva: ma ascolta questo, guarda questo che è appena arrivato. Certo, sì, lui magari te lo voleva vendere, però tante volte
non ci saresti arrivato.
Non ci saresti solo arrivato da solo. Quanti negozi di dischi sono stati il punto d'incontro di grandi band?
Buscemi a Milano.
Buscemi a Milano, un nome, cioè con tutti quanti che mettevano
il pecettino
lì, cerco bassista, sì, cerco cantante, no? E allora tu cioè entravi a far parte di una community, no? Che era molto fisica in realtà, e quindi nascevano tante amicizie, tanti gruppi, e soprattutto iniziavi anche a crearti un gusto musicale, a fare delle tue scelte, le tue scoperte, poi magari anche non solo nel jazz. Io provengo anche dall'esperienza del rock, della new wave, mi è sempre piaciuta, quindi
però la rete in questo senso ha un po' raffreddato invece che scaldato.
Ma perché la rete, il problema, allora, la rete è sicuramente un'opportunità. Io adoro internet, non sono una che anzi guai se non ci fosse. Il discorso della musica è che ovviamente te la mette a disposizione in maniera molto facile e tutti, cioè la musica oggi è per tutti, anche farla, no? Una volta fare un disco era un punto di arrivo, oggi fare un disco è un punto di partenza. Cioè il classico discografico, etichetta, ti dice: vieni, facciamo, poi vediamo come va, se va bene farai il secondo. No, una volta non era così, no? E poi la rete fa sì che tu magari ascolti tanto, ma in realtà non sai che cosa stai ascoltando. Non sai bene che cosa stai ascoltando, perché mentre il disco, il CD ti dà tutte le informazioni sulla formazione, il numero di musicisti, magari i testi delle canzoni, dove è stato registrato, in quali giorni, eccetera eccetera eccetera, la musica liquida è già tanto se sai come si chiama la traccia che stai ascoltando. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto, molto più grave secondo me, è che a livello di major molto in alto sono state prese delle decisioni strutturali per cui le grandi case automobilistiche non montano più il CD in macchina, ma solamente gli MP3. Questa è la botta finale proprio per la discografia, perché primo, non si venderanno mai più CD, e secondo me invece la musica ha bisogno di fisicità. Cioè, va benissimo l'MP3, va benissimo la chiavetta, va benissimo l'iPod e tutto quanto, ma il CD con il suo booklet, come quelli che facciamo noi di 24 pagine con le foto, sono secondo me una cosa bellissima.
Io ti confermo che uso il CD come libro, nel senso che se sento in questo periodo, ovviamente per la radio sento tanta musica, ho Chromecast, mi sono collegata, sento quello, poi quando sento nuovi nomi vado su YouTube ovviamente, sì, per andare a cercare questo e quell'altro. Però mi dà come la sensazione che una volta che ho fatto tutti questi assaggini, no? È un po' la differenza che passa tra andare a fare un happy hour e spiluzzicare e andare a sedersi in una trattoria dove conosco il cuoco, si mangia bene, sa che a me la panna non piace, eccetera, eccetera, e poter assaporare il gusto di quella musica, di quell'autore. Io mi sono accorta che ho un comodino con tutti i CD che ho e leggo la traccia, ma leggo prima i titoli, faccio un po' come te, guardo le parole, cerco di capire cosa, e poi lo ascolto. Ma lo ascolto e sono io e quella CD, non è come quando sono nell'altra postazione che potrei fare qualsiasi altra cosa, guardare una foto, scrivere, continuare a lavorare, eccetera. È proprio una percezione del lavoro molto differente. Quindi sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che sono due categorie d'ascolto differenti, sono omogenee, anche se veicolano lo stesso.
Infatti, in più, per come sono organizzate, per esempio iTunes o anche Spotify, cosa fanno? Il loro algoritmo legge quello che tu ascolti, no? E poi ti propone, potrebbe piacerti anche. E tante volte ti propongono delle play, ci azzeccano, perché, però questa
standardizza il tuo ascolto.
Standardizza il tuo ascolto, tu non scopri più niente di nuovo. Cioè l'algoritmo è una cosa bellissima da un lato, perché ovviamente ti fa scoprire cose che tu sicuramente sono di tuo gusto, però il famoso negoziante di una volta che ti dice ascolta,
prova questo
perché sono guarda che forte, cioè tu ti fidavi della persona, no? E che ti conosceva un po' e magari ti faceva provare anche qualcosa che tu da solo non avresti provato, non avresti comprato. Però
quanti CD sbagliati in corso Garibaldi ho comprato perché appunto mi fidavo da un certo punto di vista anche dell'aspetto sperimentale, no? Poi sì, magari la seconda traccia, la terza, dicevo mannaggia che sole,
però sì, anch'io devo dire che anch'io continuo a prendere sole non indifferenti. Devo dire spesso comprando dischi delle CM anche che sono mi piacciono, sì. Però poi ogni volta, non dico che ogni volta resto delusa, perché no, conto che è Jarrett e CM va benissimo, però tante volte invece non è che siano brutti dischi, ma semplicemente non sono di mio gusto. Quello che volevo dire è che non mi pento di averli comprati, perché comunque è un atto di fede nei confronti della musica ed è anche un atto di fede nei confronti della tua curiosità, che è un modo per mantenerla viva.
Guarda, io mi sono fatta prendere molto in giro nel corso del tempo, perché arrivavo a Pantelleria e sfoggiavo tutti questi CD della World Music, Peter Gabriel e dall'Armeno a quello. E qualcuno proprio diceva, è una serata tipo Rosanna con i suoi CD, oppure perché si prospettava un ascolto di un certo tipo, dove ovviamente mare, cielo e quei CD erano perfetti, però se volevi fare pettegolezzo naturalmente non potevi metterci sotto l'Armeno che cantava una cosa struggente, eccetera. Però anche qui devo dire che parte della cultura musicale non banale la ottieni proprio facendo così. E mi dispiace, cito spesso questo tassista che una volta incontrai un po' deluso, che diceva non esiste più la musica, nessuno inventa più niente, ed era preda dell'ascolto proprio a dosi massicce delle radio nazionali, che nulla si può dire, ma certo non fanno un grande favore alla musica.
No, belli, stendiamo un velo pietoso. Io
che se
io
senti per tre volte una ciofeca, a volte ti sembra anche bella, poi c'è
a qualcuno
rischio,
sì, può sembrare
sì, bella. Quindi c'è anche, e torniamo alla prima parte dell'intervista, questo abbassare il livello culturale è anche legato a questo consumo un po' sballato.
Secondo me l'80% della musica che passa per radio oggi, anche il 90%, non è musica, cioè proprio non è musica, perché è armonicamente disgustosa, melodicamente inesistente, i testi sono una cosa, semplicemente sono un voler riempire ogni singolo momento di una parola, cioè i testi lunghissimi, come dire, non si possono neanche imparare a memoria, perché forse solo i ragazzi di oggi che hanno già la testa programmata in quel modo, noi che magari siamo abituati ai testi, no?
Non riesci neanche,
io non riesco, un brano di Tiziano Ferro, per dire, che
sembra anche una puntata di Amici,
sembra una puntata di amici
perché tutte le volte che gli parte questa emozione, alla fine con l'orecchio tendo dico vabbè, questo l'ha mollato, allora l'ha mollato, si strugge, va sulla spiaggia, torna dalla spiaggia, no, l'ha ripreso, allora che fa, ritorna un pezzo del disco, no, l'ha rimollato,
sì,
madonna,
sono non si possono seguire, non lo so se sono vecchia io, sicuramente non sono più una ragazzina, però
allora, cara Valentina, io ti ringrazio, ti propongo di bere un altro tè perché
grazie.
Siamo arrivati veramente al punto della registrazione giusta, dove ci facciamo un'altra clessidra, un altro giro di tè, sì, con l'elisir di giovinezza. Ripeto il titolo di Per inciso di Valentina Gramazio.
Tra l'altro tra poco entro in studio per registrare il nuovo album, non lo so,
non
ancora
sappiamo.
Però insomma uscirà l'anno prossimo, a maggio sono in studio.
Questi si trovano, si comprano,
allora
si
questi
cercano.
Dischi si trovano nei negozi, nei migliori negozi di dischi, anche nei peggiori, come dico sempre. Si trovano online, si trovano sul sito della Jazzy Records, che è www.jazzy con la J e la Y finale 2Z -records.com, c'è uno shop, si trovano su Amazon, si trovano ovviamente come musica liquida su tutte, su 170 piattaforme nel mondo, e siamo distribuiti.
E naturalmente adesso la sentite su Radio Ross Brera, perché naturalmente questa cosa bellissima di Giovanni Mazzarino, Piani Paralleli, che come dicevamo nell'intervista precedente è anche un film,
sì,
la sentirete e sarà una... che ora della giornata consigli di sentirla?
Ma secondo me è musica che, devo dire, ti sembrerà una cosa, una banalità, non ha assolutamente un'ora particolare, perché è una musica estremamente cantabile.
Allora io comincerò da Piazza.
Beh, Piazza è il capolavoro in assoluto di Giovanni Mazzarino. Per
io
cui
comincio da Piazza.
Piazza è veramente un brano
consiglio
eccezionale.
Piazza.
Che tra l'altro io...
C'è anche qua.
Sì, l'ho incisa anch'io con le parole mie.
Allora, un Piazza e poi di questo bellissimo, io li ho già sentiti alcuni, però quello che non ho sentito, posso dire tranquillamente che non ho sentito, è Sei tu l'amore. Allora, stasera mi sento
bene.
Questi due. Allora, Radio Ross Brera, grazie Valentina.
Grazie a te, grazie
ciao.
Mille. Ciao a tutti.